Sì, allora Radio Rosbrera, ciao, un momento carambata perché Alfredo, che ha un sacco di ascolti sulla nostra radio, è stato presentato, sì sarebbe, sì, perché è uno di quelli che dice anche un po' di cavolate, ogni tanto io sono pesante, come diceva Maria, quanto sei pesante, invece Alfredo ogni tanto ha una lingua molto tagliente, però è molto garbato, molto dolce, eccetera, quindi riesce a dire cose molto tremende anche ai milanesi e gliele fanno dire. Allora in questo contesto ha incontrato una sua conterranea, si dice, sì. Lina Maria Ugolini, che adesso sa dov'è questo Moscova 15. Alfredo, dici...
Parente del Conte Ugolini, no?
No, lo sapevo che l'avresti... Cioè, ecco, tutto quello che ho detto prima, cancellatelo, perché...
No, perché dicendo d'ora tra la... Ugolini di Firenze, Ugolino della Gheddar, era pisano, no?
Era pisano, vedi che qui salta, spicca sempre subito fuori la mia ignoranza.
Il momento geografico...
No? Nonostante la Sicilia sia piena di persone molto colte, qui ne abbiamo davanti una, non la Rosana, quella, anche no, la Rosana, no, però sì, parlava... Però. Si parlava della mia terra.
Io filo pantesca, per cui sono già un'ibridazione.
Lei è pantesca.
Io sono un po' un'ibridazione.
Ecco, è un piacere sentire questo accento catanese qui in via Moscova, che non se ne sente, a parte qualche carabiniere, in effetti, che è della nostra terra, quindi ogni tanto si sente, fammi un caffè per favore. Ecco, diciamo questo accento.
Sì, è un po' di più
palermitano.
Palermitano. Un incrocio di accento.
No.
Così,
no, dovresti fare, tu poco fa però hai parlato un po' del nome di Caltagirone.
Caltagirone.
Perché è legato all'arabo.
All'arabo, certo, sono anche all'arabo. Molto arabo. Mm-hmm. La valle di Argilla.
Certo.
La valle di Argilla.
Mentre lei che insegna
poesia per musica e drammaturgia musicale.
Hai visto? Qui viene fuori, qui spicca, capisci, la cultura di noi siciliani, perché voi ci date, insomma, anche così scherzando, sempre dei teroni, ma quando qua si raccoglieva il riso, noi andavamo già al Teatro Greco,
ma c'era,
ma anche molto prima.
E c'era la scuola,
quindi,
siciliana,
attenzione,
no? Federico, io tra l'altro ho in uscita proprio un libro su Federico II, per ragazzi, edito da Rubagliù.
Ma cosuccia così.
Così, capito? Come tu parli del
giusto che non gli dico lì cosa faccio. Il cappuccio, cacao, cannella, la signora ti butta giù un Federico II.
Ed è una figura importantissima.
Ma ci mancherebbe.
Diciamo perché... due parole su Federico II come se fosse qui con noi.
Perché Federico II ha
avvicinati lì,
creato...
che mi sta
venendo un attimo, questa scuola siciliana, cioè la prima scuola di poesia che nasce nella storia della nostra letteratura, e che tra l'altro tutti i temi della scuola siciliana poi noi li ritroveremo nel Dolce Stil Nuovo, no? Il senso dell'amor cortese, però nasce proprio in Sicilia. E poi la grandezza di questo stupor mundi, no? Come fu chiamato Federico II, sta proprio nell'aver capito nell'aver riunito all'interno della corte a Palermo le tre grandi religioni monoteiste della storia, cioè è stato il primo a unire l'Islam, la tradizione della cultura ortodossa, quindi la lingua degli ebrei, dell'impero d'Oriente, e la lingua latina, quindi il greco, l'arabo e il latino. E queste iscrizioni le possiamo ancora vedere nello scrigno, in quello che rappresenta proprio tutto il potere anche di Federico II a Palermo, che è la Cappella Palatina, che è una delle meraviglie veramente la storia dell'arte, un luogo, è uno scrigno quella cappella, e lì dentro questo scrigno Federico riunì queste tre culture, quindi la tolleranza di tre etnie diverse, cioè quindi è stato
la tolleranza di tre intolleranti.
Tre intolleranti unite sotto questa idea di creare una lingua, no?
Che personaggio era?
È un personaggio, insomma, io ho scritto appunto questo libro, ora penso che uscirà a Natale, è molto particolare, perché tra l'altro io ho letto anche per scrivere con un libro per ragazzi, ovviamente tu lo devi conoscere bene il personaggio, quindi per alcuni proprio perché lui, specialmente a Palermo, viveva anche accogliendo la cultura del popolo arabo. Ci sono alcuni palazzi a Palermo dove avevano anche un amman, quindi lui praticamente viveva
accogliendo in quella cultura.
In quella cultura anche, non so, aveva anche un serraglio con delle donne, quindi che personaggio era? Cioè, che da un lato...
La viveva questa cosa, cioè viveva le tre realtà.
Perfetto, viveva le tre religioni. Lui tra l'altro, anzi l'idea di questo libro che io... Il titolo sarà Tu sei mio, sono tuo, la forza e la pace sulle ali di Federico II. L'idea del libro qual è? Praticamente alcuni storici dicono, cioè a un certo punto quando a Palermo arrivò Guglielmo di Caffarone, perché praticamente Federico fu incoronato re di Sicilia a 4 anni, quando morì poi Costanzo Altavilla rimase solo, la storiografia ci dice che a un certo punto questo bambino scappò per i mercati di Palermo e fu, non si sa nulla ecco, di quel periodo, ed è quello che poi ha acceso la mia fantasia. Sicuramente lui è stato poi allevato, comunque accolto dalla gente dei mercati di Palermo, che c'erano tantissimi, no? Il mercato il mercato di Ballarò, Palermo ha questa grande tradizione, no? di mercati. E un po' ho visto questo bambino come una sorta di novello sull'asta, no? Questo bambino che ha contatto proprio con la realtà capisce la vita e quello che poi farà quando sarà più adulto, no? Le costituzioni messicane, il fatto di essere tollerante con tutte queste etnie, e poi fece una cosa, secondo me, di un intelligente, perché poi fu anche un grande uomo, un grande imperatore, sia un condottiero, ma anche proprio un uomo, un politico.
Di regia.
Lui praticamente a un certo punto deportò tutti i saraceni del regno di Sicilia, perché poi anche qui la Sicilia è unita alla Puglia, infatti in questo io mi sento ora che
Appoggia Catania.
Da 3 anni, quindi infatti il mio editore ha detto guarda come Federico dalla Sicilia sono andato a finire in Puglia. E lui deportò a Lucera tutti i saraceni del regno di Sicilia stabilì una legge. Loro potevano professare la loro religione, ma dovevano pagare una gezia, cioè una tassa. E quindi questo cosa faceva? Cioè, io sono tollerante, però tu mi paghi questa tassa, e quindi lui anche praticamente dal punto di vista economico
fece tollerare la presenza.
Certo, proprio un grande stratega, ma ne fece tantissime. Veramente un imperatore illuminato, ecco.
Senti, la sua figura è stata anche entrata un po' nella mitologia, cioè non è stato solo un imperatore, ma è stato anche oggetto di studi esoterici.
Per il castello, quello no? Il castello di Castel del Monte, esatto, il fatto che c'è l'ottagono.
Si allude un po' alla sua
alla
capacità,
esatto.
Perché lui viveva in quel castello, Castel del Monte.
Sì, era uno dei suoi castelli. Ne ha tanti, ci sono tanti castelli federiciani, sia in Puglia che in Sicilia. Poi in Puglia, perché tra l'altro lui morì là, no? Castel Fiorentino, morì poi lì in Puglia.
Di cosa morì Federico?
Ma sì, non si sì, col cuore forse. Infatti tanto è vero che poi lui, c'è una leggenda, dice che il suo cuore proprio è a Castel Fiorentino, però poi tutta la famiglia di Federico II è seppellita nella cattedrale di Palermo.
E sì, ha avuto una dimensione esoterica molto interessante, perché qualcuno sostiene, quando capitano questi personaggi nella storia, che fanno fare un salto comunque.
Sì, è vero.
In qualche misura ci si interroga su come degli uomini come noi, per dire, magari il salto non lo fanno fare, mentre alcuni, con la capacità di sintesi, con la capacità intuitiva, col fatto che di avere più tempo a disposizione, forse per avere delle intuizioni, perché lui forse comincia molto presto a poter esprimere questa capacità e avere il potere per farlo, essere nato nel contesto giusto, insomma c'erano proprio tutte le condizioni per fare il salto. E questa cosa è un po' magica. Perché è la sincreticità, no? Questa possibilità di dare una possibilità agli altri con una persona sola.
Sì, vabbè, sono questi grandi personaggi che hanno cambiato la storia, no? Ce ne sono, e lui è uno di quelli che...
Senti, Lina Maria Ugolini, che ne dico tutti e tre, quanto è importante scrivere di queste cose per i ragazzi?
Questo è importante.
Lo dico perché c'è Alfredo, che è un buon papà, ed è
anche io penso che comprerò questo libro.
Sì, quando uscirà. Io questo deve uscire ora a Natale, poi ne ho gli altri che ho pubblicato per questa collana Jeunesse di Rubagliù, uno è dedicato a William Shakespeare, La tempesta di quando mascherato, uno a Rossini. Infatti lo sto promuovendo molto in questo periodo, perché tra l'altro quest'anno cade il 150esimo anno della morte di Rossini, e poi uno su Ravel.
Sul Bellini, scusami se ti interrompo.
Bellini l'ho scritto, però vedi? Poi a un certo punto è nel cassetto ancora. Sto cercando un editore per Bellini.
Guardando la televisione mi sono imbattuto in un programma che parlava di Catania, non ricordo che canale, parlavano del Bellini. Io sinceramente sapevo che ero un grandissimo musicista.
Sì, sto aspettando perché non siamo riusciti con questo editore a pubblicare, però sto cercando un editore per Bellini, anche il titolo è Bellini nella musica delle carrozze, questo è il titolo, perché Bellini ha avuto anche una sorte particolare, lasciò Catania per andare a promuovere le sue opere, a parte che poi lui si diplomò al Conservatorio di Napoli e poi andò a Milano, quindi qui
sempre
lui,
qua torniamo.
Qui infatti molte sue opere importantissime debuttarono qui a Milano e poi andò anche in Francia, a Couthon, dove poi morì per circostanze misteriose, e poi dopo anni la salma di Bellini ritornò a Catania. Infatti proprio tutta la storia che ho inventato, immagino il viaggio di questa carrozza nell'Ottocento che segue questo percorso geografico che lo porta fino a Couthon e poi ritorna, quando poi, perché ci fu una cerimonia molto solenne quando arrivò questa carrozza con
hanno
fatto qualche documentario.
Ah, ecco, era sulla Rai, penso Sereno Variabile, uno di questi programmi qua.
Sì.
Proprio tutto su Catania, per vedere Catania, hanno parlato specificamente di Bellini.
Sì.
Questo bellissimo ragazzo,
che era bello.
Figlio di un pianista, credo.
Sì, anche lui è pianista.
Quindi famiglia di musicisti, ha fatto vedere la casa bella. Veramente mi lasciò.
Via Crocifere, una piazza che c'è.
Molto curioso di leggere un libro anche su Bellini. Però anche su Federico II.
Questo qui è. E poi quest'altro anche molto bello di Ravella. È una scrittura anche molto, diciamo, sono libri che, ricollegandomi un po' a quello che mi dicevi tu, sì, io non credo innanzitutto nella, per me esiste solo la letteratura, molte volte c'è la letteratura per ragazzi, molti credono che sia minore rispetto alla letteratura, però quando tu fai letteratura ed usi un linguaggio alto, un linguaggio che poi, come diceva anche Calvino, la scrittura è un gioco di livelli, quindi ovviamente tu da adulto percepirai, quando costruisci la scrittura per livelli, percepirai delle sollecitazioni, delle emozioni diverse, lo leggerai in modo diverso rispetto a un ragazzino, ma questo avviene quando la scrittura è stratificata. Quindi ritornando a questo qui di Ravel, è un libro che c'è una scrittura molto alta, e tra l'altro anche l'argomento è particolare, perché Ravel durante la Prima Guerra Mondiale lui voleva proprio servire l'esercito francese, ma siccome era piccolino di statura, aveva una salute un po' cagionevole, non riuscì a entrare all'interno dell'esercito francese, e fu riformato e in un secondo momento riuscì ad entrare come autista di ambulanze. Quindi lui si spostava lungo il fronte occidentale della guerra guidando questa ambulanza che anzi lui chiamava Adelaide proprio. Allora io ho immaginato anche mi piace molto scrivere anche dei romanzi, specialmente anche questi per ragazzi, seguendo un percorso, mi piace, cioè organizzare la struttura all'interno di un percorso, perché anche tu spieghi al ragazzo e anche al lettore, anche all'adulto, come la scrittura si svolge all'interno di uno spazio geografico. A me piace molto lavorare con lo spazio, quindi non a caso sono anche un drammaturgo, perché il teatro è un'arte, no? Spaziale. E quindi ho immaginato questo percorso, che poi mi serve anche per raccontare la vita di Ravel, che va a salvare le vite dei feriti lungo il fronte occidentale, no? e poi si conclude con la battaglia della Somme, battaglia dove morirono tantissimi uomini, e lì anche c'è un riferimento anche al Bolero, perché sempre questi libri, questa collana Rubalù, sono un po' delle tu puoi seguire anche una sorta di colonna sonora, quindi il ragazzo legge il libro e nello stesso tempo fa degli ascolti, e così la musica, il linguaggio della musica si sovrappone a quello della storia e racconta, quindi la parola che racconta la storia e la musica che racconta la parola, no? Si crea questo scambio.
Quindi dove si trovano i tuoi libri?
Allora, in tutte le Rubalù è distribuito in tutte le librerie, no? Rubalù, scritto Rubalù, perché anche questo nome? Perché Rubalù è il nome di una strada, è una strada famosissima di Parigi, dove visse Nadia Boulanger. Nadia Boulanger è stata una grandissima didatta della musica, da lei sono passati tutti i più grandi della musica del Novecento, Bernstein, Piazzolla, Copland, sono passati tutti da lei, anzi la Boulanger fu l'unica che appena sentì Astor Piazzolla, che andò lì da studiare, ha detto tu devi scrivere tango, musica di tango, e poi da lì poi a Piazzolla venne l'idea, no, del tango nuovo e di reinventare il linguaggio del tango, perché aveva questa formazione anche legata all'ascolto di Stravinsky, allo studio del contrappunto bacchiano di Bach, che è quello che poi studiò con Nadia Boulanger a Parigi, e quindi ecco questa, da qui l'idea, ecco, di questi editori di utilizzare il nome di questa strada per creare questa casa editrice che parla proprio di musica, di poesia, di teatro, proprio con questa collana Jeunesse, che ti dicevo prima ha vinto il premio Andersen. E ci sono, ad esempio, anche un altro libro sempre di questo collana dedicato a Pina Bausch, oppure anche a Antonia Pozzi, sono proprio poi abbiamo Mozart, cioè altri miei colleghi scrittori. Io per loro appunto ho pubblicato appunto questo Ravel, Adelaide, i sortileggi, che è il nome appunto di questo legato alla figura di Ravel, poi Rossini, Piano pianissimo, Forte fortissimo, William Shakespeare e la tempesta
del guanto vassoio, a staccare gli occhi, esatto, e le orecchie dall'attenzione di questo anche vulcano.
Esatto,
è un vulcano, di sapere, è una cosa
meravigliosa.
Cioè, è un vulcano che quando erutta tu sei sotto e stai fermo, cioè, ti fa incenerire, perché è fantastico ascoltarla. Peccato non aver avuto un insegnante così.
Cioè, esatto. E devo dire che ecco, questi libri sono tra l'altro molto belli, perché hanno vinto anche il premio Anders, perché sono un po' come dei teppini, hanno un elastico intorno, è un libro, sono illustrati da grandi illustratori italiani, Pia Valentinis, uno delle più grandi, ce n'è uno anche illustrato da Altman, dedicato anche al nostro... non mi sfugge, cioè il nome... la stanchezza, quindi cosa vi stavo dicendo?
Intanto che io voglio
i disegni bellissimi, e questi disegni su una carta proprio di materica realizzata con il cotone, quindi proprio
corposi, quindi materici,
perché l'idea qual è? Quella anche di trasferire a questi ragazzi sia la percezione tattile del libro in un'epoca ovviamente di touch screen, e poi far conoscere queste grandi figure della nostra, cioè, diciamo, l'idea di questo racconto particolare di personaggi, da un lato si lega il genere potrebbe essere quello biografico, ma non è semplicemente viene reinventato il modo in cui tu racconti, no?
Certo.
L'autore. E quindi
il tuo sito,
sito è www.linamariaugolini.it,
cioè
subito. E poi adesso ci facciamo un pensiero, perché noi vogliamo i racconti suoi, cioè vogliamo in radio raccontarci, ci facciamo un 10 minuti così di storia, ci piacerebbe molto.
Ma poi appena ho scritto Lina Maria, ho scritto subito Ugolini, biografia.
sì, sì,
cioè, quindi cioè... voglio dire, qui abbiamo davanti una persona veramente importante sotto
quindi,
il profilo della...
cari miei, è stato un grande acchiappo, una grande gioia incontrarla di persona, e quindi saluto Lina Maria Ugolini, Alfredo che è stato un ottimo coautore.
Ti ringrazio per avermi presentato questa persona.
Questo incontro Catania, con Foggia, con Milano ci ha reso felici. Beh, oggi pomeriggio.
Mi piace che abbia abbandonato la nostra terra per andare a Foggia. Com'è Foggia? Come ci si trova?
Benissimo, io sono sul Gargano però.
Ah, attenzione.
Foggia anche mi trovo benissimo.
E dove vorresti stare tu?
Il conservatorio di Foggia è veramente un bellissimo conservatorio e ha una sezione di fronte alle Tremiti, a Rodi Garganico,
cioè, posticino così, dove andava il grandissimo Lucio.
E infatti, proprio a Rodi Garganico c'è proprio dove c'è il lungomare, c'è proprio una targa dedicata a Lucio Dalla, perché aveva la casa lì.
Allora chiudiamo questa intervista con un pensiero a Lucio, così che ci fa piacere,
è
un grande poeta.
Quindi una frase per il nostro grande poeta, qual è una di quelle che ti è piaciuta di più? Di Lucio Dalla?
Sì.
Sono tante, è difficile, forse quella troppo siamo angeli, no?
Ma io le ascolto tutte, mi piacciono tutte tantissimo, sono delle poesie. A me piace tantissimo per esempio Anna e Marco, che è una canzone meravigliosa, però anche Come profondo il mare.
Vivente, ci credo. Ora sì.
A me viene anche Chissà.
Però quella degli angeli è molto bella.
Anche gli angeli.
Gli angeli sì.
Chissà domani.
Quella
però qua fra un po' ci mettiamo a cantare, ragazzi. Vabbè,
attenzione, chiudo qui perché altrimenti poi
esatto,
c'è il momento pullman. Ci fermiamo prima a Radio Rosbrera. Ciao.